Buongiorno a tutti i radioascoltatori, è un piacere essere qua intanto, quindi vi ringrazio.
Anche un piacere da parte nostra, ovviamente, per cominciare, come dicevamo, un percorso insieme che parla di quella che è l'attività del Centro Dedalo.
Certo, allora l'attività del Centro Dedalo, diciamo che è sul nostro territorio da un po' di anni, per la precisione 8 anni, ormai siamo nel 2018, però è frutto, diciamo, di un lavoro che inizia un po' con me in qualche modo e che abbraccia un po' tutta la parte dell'età evolutiva nei vari processi di apprendimento. Poi nel corso degli anni, ovviamente, io mi sono interessata di apprendimento scolastico e di processi di apprendimento nella prima infanzia, quindi processi di apprendimento linguistico e in particolar modo perché strettamente correlati con l'apprendimento scolastico. Ad oggi il Centro Dedalo è una realtà ben strutturata nel nostro territorio, nel senso che noi offriamo tutta una serie di servizi che ovviamente è prevalentemente rivolta a questi due settori, cioè quello dell'apprendimento e quello delle competenze linguistiche e dei processi, diciamo, nella prima infanzia. In particolar modo noi ci occupiamo di prevenzione delle difficoltà di apprendimento, di sensibilizzazione rispetto anche a tutti quelli che sono i processi di sviluppo dei bambini e quindi quando individuare una tappa evolutiva che in qualche modo può essere in ritardo e va attenzionata da parte delle famiglie, ma anche dei medici, ma anche della scuola stessa. Quindi in qualche modo, diciamo, facciamo questa prima fase di prevenzione, di diagnosi, di potenziamento laddove si evidenzi poi una difficoltà e tutta la parte un po' che si interessa, diciamo, alla parte dell'abilitazione del compito scolastico, quindi una parte, diciamo, dedita al dopo scuola in qualche modo, che negli ultimi anni è un nome che non mi piace più perché spesso e volentieri viene utilizzato molto spesso. In realtà ultimamente noi l'abbiamo chiamato il nostro centro per l'apprendimento, in quanto non va a sottolineare e evidenziare le difficoltà, ma in qualche modo analizza più i vari processi dei singoli ragazzi che possono essere poi anche diversi uno dall'altro.
Certo, abbiamo insomma presentato un po' l'attività. Io vorrei farti due domande che possono risultare banali o stupide, ma che sono le domande che forse frequentemente anche i nostri radioascoltatori in merito a questi argomenti si fanno. E cioè la prima domanda è: visto che ci sono casi in aumento, questo è perché per un problema generale o perché fortunatamente i casi sono diagnosticati prima e sono diagnosticati bene e sono seguiti soprattutto da professionisti come nel vostro caso?
Sai Alessandro, precedentemente di queste cose non c'era una grande attenzione, no? Poi negli ultimi anni, quando abbiamo iniziato a parlare di neuroscienze dell'apprendimento, in qualche modo hanno iniziato ad essere attenzionate. E se noi guardiamo i dati del MIUR risalenti al 2017, noi vediamo che ancora in alcune zone dell'Italia, in particolar modo di uno 0,5% se non erro nel centro, e di 1,5% del centro-sud, ci sono ancora dei casi non diagnosticati. Quindi noi sappiamo che a livello epidemiologico il 3,35% della popolazione scolastica presenta un disturbo specifico d'apprendimento, ma ancora non siamo allineati in tutta l'Italia a livello proprio diagnostico. L'unica parte dell'Italia che in qualche modo si è allineata è la parte nord.
E un'altra domanda, che anche questa può insomma risultare semplice, ma che magari con la tua esperienza puoi anche aiutarci a far capire qualcosa in più, è come si riesce, diciamo, a capire, come possono fare a capirlo i genitori, magari che consiglio ti senti di dare per le difficoltà di apprendimento che spesso sono scambiate con la poca voglia di studiare, diciamo così.
Sai, qui ci sono tante variabili che i genitori si devono rendere conto dei processi che sono più lenti nelle acquisizioni delle competenze di lettoscrittura, soprattutto nei primi 2 anni della scuola elementare. Ovviamente sarebbe importante che a questo ci fosse una coniugazione rispetto poi anche all'attenzione del docente all'interno della scuola che segnala e conferma poi allo stesso modo al genitore che effettivamente c'è un po' più di lentezza, perché diciamo che la prima cosa che si vede, se possiamo dire così, è che il bimbo fatica un po' più ad apprendere in termini di lettura e di scrittura. L'altra cosa però estremamente importante che io mi sento di dire, di lasciarvi un po' così, è che ancora oggi, nonostante siano tanti anni di lavoro sui disturbi dell'apprendimento e ci sia una legge dal 2008, quindi insomma sono passati 10 anni, c'è ancora una grandissima difficoltà di accettazione da parte delle famiglie, perché spesso la famiglia dice: i ragazzini, mio figlio viene escluso, viene marginato, no? Quindi credo che un grande lavoro che ci dovrà vedere presenti come operatori, come insegnanti, come tutti diciamo coinvolti intorno a queste cose, sia il fatto di riuscire a far sì che si faccia comprendere le famiglie che questi ragazzi arrivano effettivamente ovunque, dove vogliono, e che il primo feedback, il primo supporto fondamentale deve venire e provenire assolutamente dalla famiglia, perché è quello che poi dà delinea il futuro e il successo anche formativo e personale di un ragazzo.
Beh, questo è un argomento molto interessante che io direi di approfondire nel corso delle prossime puntate. Noi adesso facciamo una pausa, e poi hai parlato proprio di persone che riescono a fare quello che vogliono, riescono a fare tutto, quindi avremo anche la testimonianza fra poco di una persona che riesce nella vita comune a in qualche modo fare quello che è nei suoi interessi, nei suoi desideri. Una pausa dunque, poi torniamo con il centro Dedalo.